Come un pesce su una bicicletta.
Ed eccomi qui di nuovo dopo questa lunghissima pausa estiva che ci riporta ad un ottobre piovoso. Facciamo un po' i sentimentali questa sera. Gabriella Metrano, Nova Radio Città Futura, e come avete sentito, come un pesce su una bicicletta, il programma di Nova Radio Città Futura che vi propone autori, libri, cerchiamo un po' di coglierli dove non sono solitamente, quindi non nelle presentazioni letterarie in libreria, cerchiamo di coglierli, che ne so, magari dopo mangiato, dopo mentre stanno bevendo una birra, e li prendiamo, li sorprendiamo, cerchiamo un po' di farci raccontare tutto ciò che loro fanno, e oltre le pagine dei libri, e insomma, lo sapete, come un pesce su una bicicletta vuole spingervi a leggere, e io per primo voglio farvi conoscere dei libri e degli autori per entrare poi in libreria a comprare un libro e leggerlo d'un fiato. Bene, che cosa ci sono delle novità? L'orario è sempre lo stesso, come un pesce su una bicicletta sarà in diretta da Nova Radio Città Futura alle ore 21:15, minuto più, minuto meno, ogni lunedì sera, in replica il venerdì alle ore, allo stesso orario, 21:15. Chi abbiamo stasera? Stasera abbiamo un fiorentino, Valerio Aiolli, si riparte dalla terra toscana, dal capoluogo toscano, che ha pubblicato con la casa editrice Voland Lo stesso vento. Lo stesso vento è un romanzo che attraversa il Novecento, quasi fino ad arrivare ai giorni nostri, un romanzo che ha come protagonista Silente un ventilatore. Questi sono pochi elementi, naturalmente, però insomma questo ventilatore passerà di mano in mano ai nostri veri protagonisti che animano le pagine di questo libro, coppie che avranno, che si passeranno, insomma, l'oggetto, come se la storia e il tempo non si fermasse. Io ho un po' un'idea di questo romanzo, poi ne parliamo, e soprattutto di questo oggetto. È così bello un ventilatore, magari non ora, ma d'estate. Il ventilatore significa molto per chi non ama particolarmente il caldo. Il refrigerio è un qualcosa che ci allieta nelle giornate con troppo sole. Un ventilatore. Chiederemo poi a Valerio che cosa significa per lui, che cosa ci ha voluto dare in queste pagine, quali significati ha trovato in questo oggetto per poi raccontarci questa storia. Io gliene ho dato uno, ma ve lo farò sapere tra poco quando saremo in collegamento telefonico con lui. Brani, un po' di musica ci vuole. Io sono tornato un po' indietro nel tempo, un brano che avrete sicuramente ascoltato e che conoscerete forse a memoria, Gli Ottavo Padiglione, la voce è quella che noi conosciamo di Bobo Rondelli quando ancora stava in questo gruppo, e il brano lo scoprirete da soli.
Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatela di qua. andate in comune, chiedete una pensione, così in questo stato non posso lavorare, perché ho picchiato la testa, non sono più normale, non sono capace di tendere e volere, ma se lei chiamerà, andatene là.
Ed erano gli Ottavo Padiglioni, la voce di Bobo Rondelli, così, un po' malato, come dice lui, però insomma, questa era Ho picchiato la testa degli Ottavo Padiglioni, dall'Ultime Follie, Bestia Bestia, questo l'album degli Ottavio Padiglioni. Ma continuiamo con la nostra trasmissione Come un pesce su una bicicletta. Come vi ho detto, ospite Valerio Aiolli, autore di Lo stesso vento, edito da Voland, che abbiamo al telefono. Ciao Valerio.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, siamo tornati un po' indietro nel tempo anche con la musica.
Sì.
Come fa un po' il tuo libro? Si torna un po' indietro nel tempo per seguire le tracce di quelle che sono le vite e le esistenze, insomma, dei personaggi che animano il tuo nuovo romanzo, e ma soprattutto per seguire le vicende che attorno a questo ventilatore danno un po' un senso di riflessione di quanto il tempo scorra, ma non solo. Il ventilatore, io questa cosa io ne ho dato un mio significato, però volevo capire da te come mai ti è venuto in mente proprio il ventilatore e non un altro oggetto.
Allora, tutto comincia un po' di anni fa in realtà, come spesso succede nelle cose di chi scrive. Diciamo che la realtà che incontri quotidianamente influisce su quello che poi diventa la tua espressione letteraria. Nel 99 io avevo pubblicato da poco il mio primo romanzo, che era Io e mio fratello. Mi fu chiesto di partecipare a un catalogo d'arte di un pittore che all'epoca non conoscevo, che si chiama Gianni Cacciarini. Attraverso un'amica comune mi fu chiesto di partecipare a questo catalogo, che era un catalogo un po' particolare, non prevedeva dei contributi critici, ma piuttosto una raccolta di racconti o pezzi di sceneggiature o poesie, insomma dei contributi più narrativi o poetici, che illustrassero con le parole quello che era lo spirito di quella mostra. Quindi io guardai quei quadri e ne fui colpito in particolare da uno che presentava al suo interno, per l'appunto, un ventilatore. E l'idea mi venne lì, e il racconto che poi pubblicai nel catalogo, pur essendo di pochissime pagine, è un po' la struttura di questo romanzo. In realtà poi, come racconto, pur se piacque a chi doveva piacere, a me non mi soddisfece mai fino in fondo, perché non lo trovavo così compiuto. però quello che c'era dentro, cioè questo rapporto tra i personaggi che attraversavano 60 anni di storia italiana e un oggetto che passando di mano in mano ne segnava un po' gli snodi della vita, mi restò in mente. Quindi di tanto in tanto, mentre andavo avanti con il mio lavoro, producendo altre cose, scrivendo altri libri, eccetera, mi si riaffacciava l'idea di dare più profondità, più spazio a questa storia, e alla fine ha trovato lo spazio che cercava. Il ventilatore, secondo me, perché poi tutte queste riflessioni si fanno a posteriori, anche noi che si scrive, almeno anch'io, no, non mi pongo mai con delle idee astratte così precise prima di scrivere o mentre lo faccio, seguo un po' degli istinti, poi alla fine mi rendo conto, a volte sì, a volte no, di aver raggiunto qualcosa. Quindi vedendolo da fuori adesso, il ventilatore che cos'è? È un testimone, secondo me, nei due sensi, cioè testimone perché osserva quello che accade alle persone che lo detengono, che lo prendono fra le mani e che lo usano per l'uso che se ne fa. È testimone nel senso che proprio passa di mano in mano come per una staffetta. In questo senso, avendo poi la caratteristica di essere un oggetto che sta fermo eppure si muove e fa muovere quell'elemento così invisibile ma così fondamentale che è l'aria, che è un po' un simbolo di cosa muove le nostre vite, evidentemente si è coagulato tutto ciò in questa figura di questo elettrodomestico apparentemente umile che però fa compagnia ai vari personaggi della storia.
Perché io m'ero focalizzato invece su quella che adesso tu dicevi, l'aria. Perché sì, il ventilatore è un oggetto, però questo passaggio di mano in mano, questi destini che in qualche modo si compiono nelle coppie che si uniscono e poi si sciolgono, nel trovare questo ventilatore in un mercatino dell'usato, ma subito dopo una rottura, no? Sentimentale, quindi il destino che si compie nonostante la nostra volontà, è qualcosa che mi ha fatto immaginare lo spostamento dell'aria del ventilatore. Ci siamo davanti ed è lui a spostare quell'aria. E quindi io per esempio ho associato molto il ventilatore al destino.
Sì, è un po' così in realtà, perché è proprio quello che si va a cercare in realtà, almeno che io sono andato a cercare. Cioè spesso si dice che narrare è raccontare una storia. Per quanto mi riguarda è un po' diverso, cioè nel momento in cui mi metto a raccontare è come se io cercassi una storia capace di farmi scoprire e poi far scoprire ai lettori qualcosa. In questo caso è proprio questo, perché fra l'altro questo libro utilizza un rapporto fra la storia collettiva, diciamo, che si muove nel tempo, e le storie dei singoli personaggi, dove i destini appunto collettivi e personali si incrociano spesso, magari a volte soltanto si sfiorano, però è come se tutto fosse coagulato in 5 o 6 giornate a distanza di qualche decina d'anni, e proprio lì accadono degli spostamenti di destino che il ventilatore produce in qualche modo, o almeno osserva. E quello che forse io sono andato a cercare raccontando questa storia è proprio quell'indicibile che fa parte delle nostre vite, cioè il chiamiamolo destino, o comunque chiamiamolo il il qualcosa che ci muove senza che riusciamo mai ad afferrarlo. E in questo senso, ecco, l'aria rappresenta bene questa cosa.
Questa cosa. Senti, il ventilatore nella sua storia, io non voglio raccontare totalmente, sì, il libro, però nella la sua nascita, sì. Chi, certo, la mano che porta a casa questo ventilatore è di Fausto, un giovane apprendista operaio che fabbrica proprio questi ventilatori e che porta in dono alla sua bella Adriana questo ventilatore. È un po' un dono di che può significare anche amore eterno, cioè non, è un periodo anche di povertà, quindi questo dono fatto ad Adriana diventa il simbolo del proprio amore, un po' un anello. Questo poi insomma verrà preso da Adriana in una certa maniera e gli fai nascere questo ventilatore proprio a Firenze.
Sì. Sì, allora, intanto i luoghi dove ambientare le storie, a me piace ambientarli in luoghi abbastanza definiti, di solito sono quelli della città che conosco meglio, il che non significa che io per forza voglia raccontare Firenze. Ho scritto anche delle cose ambientate altrove, però mi ci ritrovo abbastanza spesso a far muovere i miei personaggi in delle quinte che più o meno conosco bene, perché mi piacciono le storie radicate in un territorio, che poi magari però assurgano a un livello più universale. Il regalo del giovane Fausto è in quel momento il regalo più grande che lui potrebbe fare a Adriana. Lui è appena stato assunto da poco tempo in questa fabbrica e col primo stipendio gli viene regalato questo oggetto, quasi come proprio a fargli capire che sta lavorando bene e che deve continuare così, e per lui è una soddisfazione enorme e gli viene proprio naturale devolvere questo oggetto alla persona che in quel momento e che poi anche a lungo amerà di più. E in questo senso, appunto, nasce in un luogo anche umile di lavoro questo regalo, che assume poi questa visione più elevata, più sublimata nel corso del tempo. Certo. E piace molto anche il rapporto tra le persone e il proprio lavoro, che non così spesso si trova nei libri, soprattutto magari italiani di un certo periodo.
Vero. Allora, questo è un po' lo stesso evento, poi magari ci torniamo su nelle pagine del libro. Adesso è un po' il momento di conoscerti. Ci hai detto che hai pubblicato un libro, Io e mio fratello. Il tuo lavoro è quello di fare lo scrittore o fai altro nella vita?
Allora, io ho fatto a lungo un altro mestiere in parallelo, che non c'entrava niente col mestiere della scrittura ed era un lavoro amministrativo all'interno di un'azienda. Io sono ai miei tempi laureato in scienze politiche, in indirizzo economico, e quindi mi occupavo di cose più o meno economiche. Questo è andato avanti per moltissimi anni e ero riuscito a trovare più o meno un accomodamento che mi permettesse di lavorare sufficientemente nell'azienda e avere qualche ora a disposizione per la scrittura. Da qualche anno, per una serie di motivi, questo equilibrio non c'è più, l'azienda non c'è più, e quindi faccio più a tempo pieno la scrittura, anche se poi ci sono altri magari lavori di certo, appoggio che si possono mettere su di volta in volta.
Senti, ma questo te lo voglio chiedere, per uno scrittore dire di fare un altro lavoro implica comunque un po' di senso di vergogna, nel senso essere scrittore è un po' uno status, no? Molti lo utilizzano questa cosa. Tu non mi sembri uno che faccia del suo lavoro letterario un vanto tanto quanto coloro che invece si presentano come scrittori, no? E questa è un po' una, purtroppo è una brutta deriva, secondo me, degli autori italiani. Siamo scrittori, siamo autori, siamo intellettuali. È un po' sta diventando un po' un giochino che si morde la coda e poi cadono tutti a terra. Questa cosa un po' mi fa sorridere. Però ecco, vorrei chiederti se dire ok, io faccio un altro lavoro e in qualche modo invece la mia passione mi porta a questo, per sbarcare il lunario, non so, puoi lavorare al mercato, puoi essere un carabiniere, cioè puoi fare qualsiasi cosa. Cioè, quello che mi domando è c'è un minimo di senso di sconfitta nel dire faccio anche un altro lavoro?
Ma da parte mia no, diciamo che senti un po' lo sguardo degli altri. Mi ricordo una delle prime interviste che detti dopo la pubblicazione forse del secondo romanzo, in cui appunto si parlava proprio di questo, del lavoro che avevo, così, e poi venne fuori come titolo scrittore part time. Questo titolo che poi è stato preso su internet e per molti anni la prima cosa che vedevo, se uno a volte andava a digitare su Google, era scrittore part time. Ecco, quella è una definizione che in realtà non sento che mi appartenga, perché uno non lo è part time, cioè uno lo è perché sente di esserlo e lo è 24 ore al giorno. Dopodiché credo che le persone che almeno in Italia si possono permettere di fare gli scrittori to cure senza fare altro, o sono molto ricche di partenza o sono pochissime, perché è chiaro che con i diritti d'autore sono pochissimi a poter vivere, quindi la stragrande maggioranza degli scrittori fa altro. Alcuni fanno cose abbastanza vicine al mondo editoriale, al letterario, traducono o fanno corsi di scrittura o fanno queste cose qua. Altri fanno altri mestieri, c'è chi ha fatto per tanto tempo il postino, c'è chi è stato, esempi noti di ingegneri, se pensiamo a Gadda, e tante altre cose. Quindi penso che sia una condizione assolutamente naturale. Ci fu anche qualche anno fa una inchiesta su nuovi argomenti e tutti dicevano che sì, devo fare questo, devo fare quest'altro. È una condizione normale quella di fare altro. Secondo me è anche una condizione utile alla condizione di scrittore, perché il farlo per 12 ore al giorno, fare 12 ore al giorno solo quello, secondo me alla lunga rischia di davvero staccarti un po' dal contatto col mondo, e il contatto col mondo è importantissimo per uno che lo vuole in qualche modo restituire, sia pure attraverso la propria immaginazione.
Ti farei un applauso, una ola adesso, ci dovrebbe parte da dietro a me e ti regala veramente la mia soddisfazione nel sentire queste parole. Sì, sono molto d'accordo con te, è vero, e non credo che in questo periodo storico, soprattutto in queste difficoltà comunque economiche dell'editoria e del mondo del lavoro in genere, non credo che si possa purtroppo fare una sola cosa e solo ciò che ci piace. Magari qualcuno ci riesce, magari qualcuno che ha le spalle coperte ci riesce, altri magari meno, e diciamo che mi stanno poco simpatici quelli che non riescono con umiltà a dire ok, faccio anche questo, perché mi sembra una una normalità, ecco. siamo persone normali, siete persone normali, e questo un po' ci piace, però quando la normalità viene nascosta poi diventa qualcos'altro. Senti, faccio una breve carrellata per quanto riguarda le tue pubblicazioni, poi dimmi se perché hai pubblicato molti racconti anche in alcune antologie, e poi i romanzi Io e mio fratello con la casa editrice EO, con cui poi hai pubblicato altri due romanzi, Luce profuga e A rotta di collo, per Rizzoli fuori tempo, Ali di sabbia con Alet. Domanda, ma Alet come casa editrice esiste ancora?
No, Alet ha chiuso e il suo catalogo è stato assorbito da Fandango.
Ah, va bene, peccato, perché Alet aveva una marcia in più quando ha iniziato,
sì,
a pubblicare.
Era partita molto bene, aveva un certo grado di raffinatezza sia nelle scelte editoriali che nell'oggetto libro. E purtroppo è durata pochi anni, anche perché è nata proprio nel momento in cui è arrivata la grossa crisi, ecco. E evidentemente non ha retto.
Il sonnambulo con Gaffi Editore e Lo stesso vento con Voland, quindi esatto. Insomma una lunga carrellata, quindi diversi romanzi hai pubblicato. Nel 99 è uscito il tuo primo libro, se non erro. Ecco, nel 99, e ti valse il premio Fiesole.
Premio Fiesole, che è il premio per i narratori sotto i 40 anni, quindi ce la feci a essere considerato giovane quando uscì il mio primo libro, che in realtà uscì proprio alla soglia dei 40 anni, perché ne avevo 38.
Ok, quindi chi fa un po' di conti può scoprire quanti anni ha Valerio Aioli. Chi è bravo in matematica può permettersi di capire quanti anni hai. Senti, che cosa stai leggendo in questo momento?
Dunque, io in questo momento sto leggendo un libro che credo non si trovi con una certa difficoltà, l'ho trovato su una bancarella, a dire il vero. È un libro di un autore americano che si chiama Theodore Dreiser e si intitola Nostra sorella Carrie. Ci sono arrivato perché a me piace Hemingway, sono uno abbastanza fissato con Hemingway, soprattutto i due primi romanzi e i racconti. Hemingway considerava come maestro Sherwood Anderson, che è già un autore poco noto qua in Italia e che è autore di alcuni romanzi che secondo me non sono eccezionali, ma di una serie di racconti bellissimi. A sua volta Sherwood Anderson considerava come maestro questo narratore di origine tedesca, che appunto si chiama Theodore Dreiser, di cui io non sapevo assolutamente nulla. Quindi appena ho trovato questo libro, che è il suo primo romanzo, su una bancarella me lo sono preso e ora lo sto finendo, ed è un bel romanzo di realismo tardo ottocentesco, ambientato nella Chicago, nella New York, che stanno costruendo i loro grattacieli, insomma, interessante.
Senti, ma i libri tu come li conservi? Li conservi immacolati, messi in libreria perfetti, o sei uno di quelli che sottolinea, fa le pieghe?
Un po' di pieghe le faccio, sì. Ora negli ultimi anni sottolineo meno, perché trovo sempre meno frasi degne di essere sottolineate. Evidentemente ne ho già messe da parte un certo numero e la saccoccia si è un po' riempita, però se ne trovo una la sottolineo, faccio la pieghina e poi me la copio anche in un quaderno rigorosamente a mano che tengo da tempo immemorabile. Questo
bello, questo bello. Allora, nelle tue prossime presentazioni vorrei venire e ascoltare qualche frase che tu hai sottolineato. Sarebbe bello avere questa immagine degli autori, perché poi insomma il lavoro dello scrittore non è solamente quello dello scrivere, no? È anche molto leggere, prendere ispirazione. La vita reale, certo, bisogna vivere anche nella vita reale, ma poi ci sono anche tutte queste piccole cose che rendono uno scrittore capace, no, di immergersi nella narrativa, nel raccontare. La frase che ti ha colpito, che ti fa pensare ad altro, quella che hai trovato sottolineato già da qualcun altro e magari ti sei perso nei pensieri a cercare di capire perché è stata sottolineata. Insomma, è bello questo lavoro che c'è oltre le pagine e credo che sia importante che i lettori lo conoscano. Altre presentazioni, sei reduce da una presentazione pochi giorni fa alla Feltrinelli, se non erro, vero?
Sì.
Del tuo libro, del tuo romanzo, Lo stesso vento. Quando ci saranno altre presentazioni?
Dunque, allora, venerdì ce ne sarà una all'Aquila, per un piccolo festival letterario che c'è lì, e poi a martedì 11 sono a Torino e poi in Toscana ancora, per il momento sono fissate, se non vado errato, a novembre una a Scandicci, direi il 19, e una a Castelfiorentino il 26.
Okay.
E poi altre in corso di preparazione.
Visto che la tecnologia ci supporta nella memoria anche. Allora, tu hai il tuo profilo Facebook, c'è la pagina dello stesso evento, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a cliccare mi piace alla pagina e a scoprire, immagino, recensioni e appuntamenti che ci sono del romanzo. Hai anche un tuo sito?
Sì, c'è un sito che si chiama valeriaioli.it, dove appunto sono segnato.
Se l'avessi chiamato Gabriella Metrano .it sarebbe
stato interessante.
Beh, sì, ne avremmo potuto parlare. Quindi valeriaioli.it. E qui aggiorni le pagine, immagino,
sì,
con le presentazioni, gli appuntamenti e tutto,
esatto,
quello che bisogna,
sì,
sapere.
E poi ci sono tutta una serie di altre cose, di curiosità, anche molte cose sui libri che leggo. Quindi,
bene, quindi insomma, chi ci ascolta e vuole scoprire il mondo e le letture di Valerio Aioli, ma per aprire e allargare il proprio orizzonte di letture, valerioaioli.it, questo è il sito di Valerio e che adesso è concentrato nel suo romanzo Lo stesso vento della Voland. Valerio, io ti ringrazio di questa tua partecipazione a Come un pesce su una bicicletta. Che cosa stavi facendo?
Stavo per l'appunto leggendo. stavo arrivando a pagina 405 di questo romanzone.
Bene, perfetto, quindi noi ti lasciamo alla lettura e
bene, grazie.
Invitiamo i nostri ascoltatori naturalmente a seguirti e a leggere Lo stesso vento della Voland. Grazie Valerio.
Grazie a voi.
Ciao, buona serata.
Buona serata.
E noi continuiamo, Valerio Aioli lo lasciamo alla lettura, come ci ha detto, un brano e poi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, ma prima vi ascoltate un brano. La rappresentante di lista ha messo in giro una parte, credo, di un nuovo album. Beh, vi faccio ascoltare un brano.
sei sono.
Cosa farò di chi? La rappresentante di Rista in questo album Bubu Sand. Non so che cosa dirvi. A me piacciono un casino, quindi ve li faccio ascoltare appena posso. Che cosa dirvi? Vi ricordo il titolo del libro di questa sera. Valerio Aiolli ci ha un po' presentato il suo libro Lo stesso vento, edito da Voland. Abbiamo conosciuto una voce del capoluogo toscano, uno scrittore fiorentino, però ben conosciuto nel panorama letterario italiano. Molto umile nel suo farsi vedere, però merita la lettura del suo romanzo. Torniamo alla bella e vera narrativa italiana con Valerio Aiolli. E adesso, come un pesce su una bicicletta, termina il suo spazio su Nova Radio Città Futura. Al microfono c'è stato Gabriele Ametrano, sono io. Stessa voce, stessa altezza, forse un chilo in più, questo non lo so, ma lasciamo dire alla bilancia, insomma, non siete voi, dovete giudicare. E che cosa dirvi? Come un pesce su una bicicletta avrà la sua replica il venerdì alle 21.15 e la sua diretta ogni lunedì alle 21.15, naturalmente su Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Io non faccio altro che augurarvi una buona serata, rimanete incollati su Nova Radio e ascoltate la programmazione che seguirà Come un pesce su una bicicletta, e buona lettura a tutti. Sì, buona lettura a tutti.
Come un pesce su una bicicletta. Boom, 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 dang, 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 ding, and on. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Boom, 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 dang, 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 ding, and on. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer. Ever
101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
Nova Radio Città Futura.